Ave Maria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti anche a questo appuntamento del quarto venerdì del mese di novembre, dove faremo una trasmissione sulla storia, vera, insomma, quella che forse diciamo, con qualche particolare in più, perché chi la racconterà l'ha vissuta direttamente. E particolare in più rispetto a quello che normalmente si conosce o comunque normalmente, rispetto alle notizie che normalmente passano sull'argomento. E lo facciamo con l'avvocato dei genitori di Indy, l'avvocato Simone Pillon. Buonasera Simone, grazie per essere venuto e intervenuto alla nostra trasmissione.
Buonasera Claudio, buonasera agli amici a casa.
Allora, certamente chi ci segue e chi ha comunque a cuore il problema della dignità della vita avrà seguito il caso di questa bambina affetta da una grave malattia, da una grave patologia, tenuta in vita soltanto attraverso un respiratore, quindi non c'è, diciamo subito, accanimento terapeutico perché alla bambina veniva somministrata solo il cibo e l'ossigeno. Poi mi correggerà Simone se sto sbagliando. Ma nonostante questo, i giudici londinesi hanno appunto del Regno Unito hanno decretato la cessazione della vita di questa bambina. Ed è una cosa molto, molto grave perché uno Stato e le istituzioni dovrebbero farsi carico invece di curare le persone, specialmente quando queste persone sono più deboli, sono più indifese. Ecco. E quindi già questo è un grave atto compiuto, ecco, un atto di autorità inaudita, di autoritarismo inaudito, che poi sfocia in tante altre cose che cercheremo di mettere in luce nel corso di questa serata. Intanto chiediamo a Simone che cosa è accaduto, come è cominciata questa storia e purtroppo anche il triste epilogo che ha avuto.
Sì, purtroppo la piccola Indy è stata affetta fin dalla nascita, anzi fin dal concepimento, trattandosi di una sindrome di carattere appunto cellulare, dalla cosiddetta sindrome mitocondriale, che comporta un problema alle cellule che non riescono a produrre le sostanze necessarie all'organismo. Conseguentemente, appena nata è stata sottoposta immediatamente a trattamenti di cura, che erano assolutamente necessari per la sua situazione. Si tratta sostanzialmente di somministrare al paziente degli integratori che vadano a sostituire, quelle sostanze, in particolare i citrati, che le cellule a causa della malattia non possono, sintetizzare. Accanto a questo, Indy aveva anche un piccolo problema cardiaco, per il vero molto comune tra i bambini, quindi un problema assolutamente semplice da risolvere. Era necessario cioè praticare un piccolo intervento di catetere cardiaco e questo avrebbe permesso con buona probabilità di procedere alla estubazione della bambina o quantomeno valutare la possibilità di farlo. I medici dell'ospedale Queen's Medical Center di Nottingham inizialmente si prendono cura della bambina e praticano tutte le terapie necessarie, somministrando anche appunto gli integratori, le terapie sperimentali che si applicano in casi come questo. Dopodiché, un giorno, a fine agosto, primi di settembre, il padre e la madre di Indy vengono convocati perché l'ospedale decide di cambiare trattamento. E in buona sostanza gli viene messo in mano un fogliettino in cui si scrive che Indy, tanto ormai è spacciata, non c'è più nulla da fare, quindi l'unica cosa da fare è quella, staccare il respiratore e sedarla, e fare delle fotografie con lei, fare raccogliere le impronte delle sue manine, dei suoi piedini su un foglio di carta e dopodiché prepararsi alla sua morte. Questo è sostanzialmente il piano terapeutico presentato dall'ospedale Queen's Medical Center di Nottingham. I genitori decidono di diciamo opporsi a questo piano e chiedono di poter avere anche altre opinioni. E in questo momento entra in gioco il mio studio, in quanto veniamo contattati dalla realtà che stava seguendo i genitori di Indy, che è una realtà inglese che si chiama Christian Legal Center, una realtà no profit che si occupa di casi come questi, si è occupata per esempio di Charlie Gard, Alfie Evans, sempre situazioni come queste, e vengo richiesto di procurare un secondo parere medico. Allora io ho trasmesso gli atti, quindi le cartelle cliniche, ad alcuni ospedali italiani, e quello che mi ha risposto è stato lo staff medico del Bambin Gesù di Roma. Lo staff medico del Bambin Gesù di Roma ha formulato una seconda opinione, sostenendo che era possibile continuare con le terapie diciamo a base di integratori che erano somministrate alla bambina, e che si poteva valutare la possibilità di questo intervento al cuore, questo piccolo e semplice intervento al cuore con l'installazione appunto di un sondino, di un cateterino, che avrebbe consentito anche di valutare l'estubazione in sicurezza della bambina, e quindi la bambina avrebbe probabilmente potuto respirare autonomamente senza bisogno di aiuti come appunto il respiratore. Poi nel piano terapeutico proposto dall'ospedale Bambin Gesù di Roma era anche prevista la possibilità comunque di continuare con i supporti vitali che ad avviso dei medici dell'ospedale Bambin Gesù non dovevano affatto essere rimossi. Quindi che cosa succede? Che i genitori di Indy presentano in tribunale presso la High Court of Family di Londra questo piano terapeutico, dicendo: secondo noi questo piano terapeutico è più nell'interesse di nostra figlia e quindi noi vorremmo che fosse applicato questo. Apriti cielo, è successo di tutto. I legali dell'ospedale britannico sono insorti dicendo che il trasferimento avrebbe provocato la morte di Indy, che la terapia non era assolutamente adatta perché avrebbe prolungato le atroci sofferenze in cui si trovava la bambina, eccetera eccetera, e la battaglia legale lì è cominciata. Vorrei sgombrare intanto il campo da alcuni equivoci che purtroppo ho sentito diffusi nei giornali e nei media riguardo della vicenda di Indy. Indy non era una paziente in stato di minima coscienza, non era in stato vegetativo, era sveglia, era attiva, sorrideva, giocava, parlava, nel senso che faceva le lallazioni che fanno i bambini a quell'età, cioè 8 mesi, riconosceva mamma e papà, muoveva il ditino, muoveva la manina, l'abbiamo vista tutti nei filmati, no? Quindi era una bambina nel pieno senso del termine, completamente viva e vitale. Aveva una seria patologia incurabile, o meglio inguaribile, ma il fatto che fosse una patologia inguaribile non significa che questo autorizzasse i medici a staccare tutto e a non prendersi più cura, perché ciò che non è guaribile è comunque sempre curabile, perché prendersi cura di qualcuno è sempre possibile. E in più va detto che la letteratura scientifica ci racconta di casi come quelli di Indy, quindi con patologie come quella di Indy, che comunque hanno avuto uno spettro di vita ben più ampio. Stiamo parlando sempre di 1, 2, 3 anni, pochi anni, ma come che sia, uno spettro di vita che avrebbe consentito ai suoi genitori di continuare a prendersi cura di lei, di continuare ad averla accanto a sé, di continuare a fare quello che già stavano facendo, cioè occuparsi della loro bambina. E il tribunale di prima istanza, appunto, che si chiama in Gran Bretagna la High Court Family Division, decide una prima volta, escludendo che sia nel superiore interesse della bambina il piano terapeutico offerto dall'Italia e ordinando l'applicazione del piano sostanzialmente di abbandono terapeutico, o se lo vogliamo chiamare ancora meglio, il piano eutanasico previsto dall'ospedale inglese, e sostenendo che questo sarebbe stato nel superiore interesse della minore. A quel punto i genitori interpongono appello e poi ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma né l'appello né il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo vengono accolti. Nel frattempo ci si attiva anche sul versante italiano, e cioè Indy viene, su richiesta dei genitori, viene dotata, munita della cittadinanza italiana con un provvedimento di urgenza, grazie alla collaborazione, all'impegno e alla eccezionale dedizione che il governo di Giorgia Meloni ha prestato a questa come ad altre vicende, e quindi a quel punto ci si può attivare con altre procedure. Perché? Perché a quel punto India è cittadina italiana e quindi i giudici italiani possono dire la loro sulla sua vicenda processuale. Quindi parte un primo ricorso al giudice tutelare italiano nella persona del console, perché nella legislazione italiana quando un cittadino si trova all'estero le funzioni del giudice tutelare sono demandate al console competente per territorio nel luogo dove il cittadino italiano si trova. Il console ordina nella sua qualità di giudice tutelare l'immediato trasferimento della bambina in Roma. Questo provvedimento viene comunicato immediatamente alle autorità sanitarie inglesi, che tuttavia non ottemperano all'ordine e anzi lo disattendono, attendendo addirittura 3 giorni, se, 2 o 3 giorni non mi ricordo, prima di rispondere. Dopodiché rispondono dicendo che non gli interessa assolutamente niente dell'ordine del giudice italiano, perché loro seguono l'ordine del giudice inglese. Nel frattempo, prevedendo una situazione del genere, viene presentato sempre da parte di noi legali italiani un ricorso secondo l'articolo 9 della Convenzione dell'AIA. La Convenzione dell'AIA è una convenzione che è scritta proprio per normare casi come questi, quando si tratti di gestire un conflitto di giurisdizioni tra due stati che debbono entrambi decidere nell'interesse del minore. In questo caso lo stato di residenza della minore e lo stato di cittadinanza della minore. Quindi il giudice italiano viene nuovamente richiesto di un provvedimento che emette nel giro di poche ore. Questo provvedimento viene immediatamente notificato a questo punto al giudice inglese, che ha l'obbligo, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'AIA, di prendere contatto con l'autorità, in questo caso italiana, e valutare la possibilità di cedere la propria giurisdizione. Dice la norma che le due autorità devono procedere anche a uno scambio di vedute, cioè devono interfacciarsi per trovare una soluzione. Anche su questo nulla. Sappiamo che il giudice inglese ha risposto al giudice italiano solo dopo 2 giorni dalla morte di Indy. Quindi oltretutto con una lettera che è stata pubblicata sui giornali alquanto spiacevole, dal contenuto che suona quasi beffardo, purtroppo. Cosa accade? Quindi l'autorità giudiziaria britannica si sottrae all'esecuzione della Convenzione dell'AIA articolo 9. Nel frattempo viene presentato un ulteriore ricorso, questa volta ex articolo 32 della Convenzione dell'AIA, che prevede che quando le autorità non riescano a parlarsi, la palla passi all'autorità centrale, che per l'Italia è la Presidenza del Consiglio, per la Gran Bretagna è un ente pubblico che dipende dal Ministero della Giustizia. Quindi il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, scrive al ministro della giustizia inglese dicendo: cari amici, qui sta succedendo l'irreparabile, abbiamo una sentenza che dispone il distacco dei supporti vitali a una cittadina italiana, l'autorità locale rifiuta di mettersi in contatto con la nostra autorità giudiziaria, conseguentemente, in base all'articolo 32 della Convenzione dell'AIA, chiediamo conto per poter fare una trattativa sullo scambio di giurisdizione e sostanzialmente dare finalmente esecuzione all'ordine di trasferimento in Italia. Anche su questo nessuna risposta. Nel frattempo interviene, oserei dire dal punto di vista giuridico, quantomeno giudiziario, interviene a gamba tesa l'autorità giudiziaria britannica. Perché? Perché sul fronte britannico nel frattempo cosa si era verificato? Un motivo assolutamente inconoscibile, l'ospedale si era rifiutato di autorizzare il trasferimento di Indy a casa. Notate bene, il primo giudice aveva deciso sì che si applicava il protocollo, diciamo, eutanasico, ma che la famiglia poteva decidere di applicarlo o in ospedale, o in un hospice, o a casa propria. Quindi i genitori chiedono che la bambina sia trasferita a casa e l'ospedale si oppone. A quel punto gli avvocati inglesi intervengono e fanno un nuovo ricorso alla High Court of Family, che però a quel punto cambia idea e vieta il trasferimento a casa di Indy, imponendo che il distacco dei supporti vitali avvenga o in un ospedale o in un hospice. La cosa che è, dal nostro punto di vista, alquanto incomprensibile è che tutti questi provvedimenti sono motivati dal garantire la miglior sicurezza per la bambina. Cioè, sì, ti stacchiamo tutto, però fino a che non abbiamo deciso noi, tu non devi morire, devi morire solo dal momento in cui l'abbiamo deciso noi in poi. Quindi, se vogliamo, anche molto, molto contorta questa forma di ragionare. Comunque, cosa accade? Che il tribunale cambia idea, quindi il giudice di prima istanza, cioè la High Court of Family, cambia idea e ordina che la bambina sia portata in un hospice. Si fa appello e il giudice dell'appello, che è la Court of Appeal, la Corte d'Appello, composto da tre giudici, fissa l'udienza e l'udienza, che si è tenuta, era un'udienza pubblica, anche diffusa online, quindi io ho potuto parteciparvi. Ha avuto dei tratti leggermente distopici quando i giudici hanno nella loro sentenza detto che sì, è vero, non compete a noi decidere sull'istanza ex articolo 9 presentata dal giudice italiano, però vi vogliamo dire che quell'istanza non è accettabile perché non è nello spirito della Convenzione dell'Aia. Sarebbe come dire, immaginate la scena, un giudice qualunque dice: no, non sono io che devo decidere su questa causa, però dico all'altro giudice, che è lui il giudice competente, quello che deve fare o non fare. Succederebbe un disastro, perché non esiste che un giudice che si dichiara incompetente si permetta poi di dire al giudice competente quello che deve o non deve fare. Non funziona così la giurisdizione neanche, io credo, nei paesi del terzo e del quarto mondo. Quindi lì c'è stato veramente un tratto che a me come giurista ha molto colpito e lì si è capito che il sistema giudiziario britannico e anche il sistema sanitario britannico erano molto molto piccati da tutto il, diciamo, risalto mediatico della vicenda che aveva messo sotto pressione la Gran Bretagna, che aveva messo sotto pressione le autorità sanitarie e le autorità giudiziarie britanniche davanti agli occhi di tutto il mondo, perché nel frattempo la vicenda era andata avanti non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, oltre che in Gran Bretagna, ovviamente. Abbiamo ricevuto segnalazioni persino dal Sud America, eccetera. Quindi questa vicenda è diventata un caso internazionale che è sostanzialmente scoppiato in mano ai giudici e ai medici che pensavano barra speravano che tutto si svolgesse nel silenzio delle aule di tribunale o di ospedale del Regno Unito. E che accade? Che dopo la sentenza della Corte d'Appello continua il silenzio tombale delle autorità britanniche che avrebbero dovuto rispondere alle sollecitazioni dell'Italia. L'Italia nel frattempo fa presente che il governo italiano è pronto a pagare le spese anche per il trasferimento di Indy, è addirittura disponibile a inviare un aereo dell'aeronautica militare per recuperare Indy, che c'è la disponibilità a farsi carico integrale delle spese di ospedalizzazione di Indy, quindi a quel punto non c'erano più scuse per nessuno, perché comunque avrebbero ottenuto lo sgravio economico perché tutto sarebbe stato in capo al governo italiano, ma non c'è stato niente da fare. L'ordine prevedeva che la bambina fosse stubata non appena emanata la sentenza della Corte d'Appello. La sentenza è stata emanata venerdì. Venerdì però gli hospice normalmente non accolgono nuovi pazienti e le autorità mediche hanno fatto di tutto. Alla fine sono riusciti a trovare un hospice che prendesse in carico la bambina anche venerdì sera. Hanno chiamato la polizia, hanno fatto scortare con la macchina la polizia, l'ambulanza con dentro la bambina fino all'hospice. Appena arrivati all'hospice hanno estubato la bambina. Nell'estubarla, da quello che mi dice il padre, hanno anche strappato il sondino che la alimentava e poi l'hanno rinfilato dentro alla belle meglio, senza fare tutti gli accertamenti radiologici che andrebbero fatti per verificare che il sondino sia tornato al suo posto. La bambina ha avuto una prima crisi respiratoria, ha smesso di respirare, poi ha miracolosamente ripreso a respirare, ma come avete visto non è durata neanche un giorno perché poi durante la notte è purtroppo deceduta. Questo è quanto è, diciamo, la fredda cronaca di quanto accaduto. Accanto a questo ci sono molti altri aspetti che, se volete, possiamo trattare nel prosieguo.
Ecco, infatti, ma la cosa che stupisce, Simone, una delle cose che stupisce, perché ce ne sarebbero tante, perché mai uno Stato nega la possibilità di una terapia alternativa? Per quale motivo, secondo te, questo avviene? Perché
E
nega la
vedete,
speranza, ecco, i due genitori, perché?
la ragione è molto semplice e questo è bene che gli amici a casa lo apprezzino al meglio e se possibile se ne ricordino poi quando si tratta di decidere chi votare e chi no, quando si tratta di decidere quali culture e quali ideologie seguire o quali invece arginare. Perché vedete, nel momento in cui si perde di vista la sacralità della vita, il concetto che, lasciando perdere l'aspetto cristiano, se volete, parliamo di un aspetto squisitamente laico. La vita umana è un bene non disponibile, indisponibile. La vita umana non può essere oggetto di valutazione. Ecco, questo è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico. Nel momento in cui, per qualunque ragione, si mette in discussione questo tipo di principio, automaticamente poi a cascata tutto diventa possibile. Mi spiego meglio. Perché oggi un giudice italiano non potrebbe mai pronunciare una sentenza come quella inglese? Semplicemente perché il principio della intangibilità della vita umana è ben chiaro nel nostro ordinamento. Ma se domani passa la legge sull'eutanasia, la legge italiana sull'eutanasia, come qualcuno sta spingendo, vuole, eccetera, e già oggi siamo al limite perché con le sentenze della Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio siamo molto vicini all'eutanasia, ok? Nel momento in cui passasse la legge sull'eutanasia, significherebbe automaticamente che la vita umana non è più un bene intangibile, ma è un bene che può essere valutato nella sua, per esempio, utilità o non utilità, oppure nella sua qualità, perché qualcuno dice la qualità della vita incide sul fatto se una vita sia degna o no di essere vissuta. Ecco, nel momento in cui passano questi principi, poi automaticamente, credetemi, non passa molto tempo prima che sia un ospedale, sia un medico, sia un burocrate della sanità o sia un giudice che vengono a decidere se la tua vita o la vita di tuo figlio sono o no degne di essere vissute. Tutto questo emerge con estrema chiarezza dalle sentenze che mi sono più volte letto e riletto. Le sentenze britanniche sono molto logiche. Non possiamo accusare quelle sentenze di illogicità, perché giustamente dal loro punto di vista dicono: scusate, allora qua noi abbiamo un numero limitato di posti letto. Va bene? C'è un costo per la sanità per mantenere le persone che sono ospedalizzate, questa bambina sta soffrendo, a loro modo di vedere, in realtà forse era la scusa, perché in realtà la bambina non aveva sofferenze visibili, l'avete vista tutti nei filmati, non è che urlava disperata dalla mattina alla sera, quindi non c'era questa sofferenza, ma era la scusa per. Quindi questa bambina tanto è incurabile, tanto è inguaribile, Conseguentemente stacchiamo tutto, la sediamo e buonanotte. Quindi c'era un, diciamo, l'assurdità per noi, ma che non è più assurdità nel momento in cui passa il principio che la vita umana è un bene come tutti gli altri, quindi non c'è più nessuna illogicità, tutto si tiene a quel punto. Perché? Perché la vita di Indy vale di meno della vita di qualcun altro. Quindi io posso comparare due vite umane e decidere questa sì, questa no, capite? Quindi attenzione, attenzione, attenzione quando sentite i radicali, Cappato e qualcun altro a dire ah, dobbiamo combattere perché ognuno deve essere libero di farla finita quando vuole, perché decido io della mia vita. No, amico, il problema è che poi, quando è passata la legge, non sei più tu che decide, è qualcun altro che decide. Come nel caso di Indy, in cui i genitori non hanno potuto decidere, perché loro volevano dare la vita alla loro bambina, volevano darle un'opportunità, una speranza, una scelta, e invece gli è stato negato. Gli è stato negato, nonostante ci fosse, dal punto di vista scientifico, visto che sento anche parlare di scienza, un ospedale, come il Bambino Gesù di Roma, che è un ospedale leader mondiale per la pediatria, che diceva, ma datela a noi, che noi ci proviamo, perché forse qualcosa ancora si può fare. Ecco. Quindi non mi si venga a dire, per piacere, come sento alcuni illustri senatori del Partito Democratico, come Crisanti, che faceva il medico e fa il medico e si permette di dire che hanno fatto bene. No, non venitemi a dire che hanno fatto bene, hanno fatto molto male. È stato un male quello che è accaduto, perché a fronte di due pareri discordanti, quello di Nottingham e quello di Roma, la famiglia aveva tutto il diritto di optare per quello che offriva più possibilità. Non è che sono andati, con tutto il rispetto, da un salumiere a chiedere un parere medico, sono andati dal miglior ospedale, probabilmente in pediatria, d'Europa, o comunque certamente tra i leader mondiali, e quel parere medico diceva: per Indy c'è ancora speranza. Quindi sì, averla tolta di mezzo in quel modo è la diretta conseguenza dell'avere perso il concetto di intangibilità e di sacralità della vita umana. Nel momento in cui la vita umana diventa tangibile, non è più indisponibile, ma diventa disponibile, si aprono poi porte che poi è impossibile andare a richiudere.
Ecco, mi sembra che ci sia anche qualcos'altro da aggiungere per quanto riguarda questa visione ideologica, no? della vita, sulla disponibilità di essa. A parte che, diciamo, né i genitori né lo Stato, la vita appartiene, lo dico chiaramente, a Dio, e quindi è Lui che decide, solo Lui può decidere di toglierla quando vuole, quando ritiene che sia giunto il momento. Però, per restare sul piano strettamente laico, come dicevi tu, mi sembra che in questa visione ideologica ci sia anche una aperta e grande contraddizione nei confronti della fiducia del progresso della scienza. Perché se io ho la possibilità, se io ho la possibilità di tenere in vita 3 anni, 4 anni ancora, come posso io precludere la possibilità che in questo tempo la scienza non abbia fatto un progresso ulteriore per debellare quella malattia?
Questo ragionamento è validissimo e lo sottoscrivo. Accanto a questo ragionamento ne aggiungo un altro. Se noi continuiamo a togliere di mezzo i bambini che hanno questo tipo di patologie, come potremo mai trovare la cura? Cioè, proprio la vita del paziente ci consente di fare tutte quelle, diciamo, di studiare tutte quelle possibili terapie che magari non riusciranno a guarire questo paziente, ma forse lo aiuteranno, forse gli allungheranno un po' la vita, forse gli permetteranno di vivere un po' meglio, e soprattutto forse daranno un po' più di speranza a chi ancora verrà con quella patologia, fino a che non troveremo un modo per curarla o comunque per fermare gli effetti perversi che si generano a causa di questa degenerazione cellulare. Quindi togliere di mezzo i pazienti in questo modo è proprio antiscientifico, oltre che antiumano e oltre, come giustamente hai detto tu, che anticristiano, ma Questo è il passaggio chiave, il che non vuol dire ovviamente trasformare il paziente in una cavia, ci mancherebbe altro, il tutto deve essere fatto sempre nella grande dignità della persona e soprattutto sempre ricordando che l'accanimento terapeutico ci vede contrari, ma anche l'abbandono terapeutico ci vedono contrari. Quindi entrambi questi due, Scilla e Cariddi, noi abbiamo avuto da una parte un abbandono terapeutico a tutti gli effetti, perché la bambina è stata di fatto abbandonata, le hanno tolto tutto, l'hanno sedata e arrivederci, grazie. Dall'altra parte bisogna guardarsi pure dall'accanimento, sarebbe stato del tutto sproporzionato mettersi a fare chissà quali esperimenti sulla pelle della bambina, quindi questo non lo volevano la famiglia e non lo voleva nessuno, quindi da questo punto di vista siamo tutti d'accordo. Però la domanda ulteriore che io pongo è: siamo sicuri che questo sistema giudiziario britannico così sofisticato, io per lavoro l'ho studiato approfonditamente, sono andato anche a Londra in diverse occasioni a studiare, approfondire il sistema giudiziario inglese, la legislazione inglese, fantastico. È una legislazione molto interessante, molto accurata, hanno dei processi molto, molto tecnici, molto precisi, eccetera. Però, come dicevano i latini, summum ius, summa iniuria, quando si raggiunge il vertice della giustizia, è sempre dietro l'angolo anche il vertice dell'ingiustizia. E nel caso di specie si è verificato proprio quello, e cioè un sistema così sofisticato dal perdere di vista la cornice generale. Si sono persi nel bicchier d'acqua del pericolo che la bambina soffrisse e non si sono accorti che stavano ingoiando l'elefante della bambina che muore. Quindi porre in alternativa la qualità della vita rispetto alla vita stessa è molto pericoloso, anche perché, come ho detto, a parte che la bambina non manifestava segni di sofferenza perché non soffriva, non aveva una sofferenza evidente, ma oltre a questo, abbiamo oggi nel 2023 in Occidente tutti gli strumenti farmacologici e medici per fermare la sofferenza fisica. Quindi, siccome sento anche nei discorsi che vengono continuamente propinati da Cappato e compagni, perché preferisci morire tra atroci sofferenze oppure morire nel sonno? Grazie, ma l'alternativa non è questa. La vera alternativa è preferisci atroci sofferenze oppure preferisci essere curato, essere trattato fino all'ultimo secondo quello che la tua situazione prevede e avere attorno a te persone che si prendono cura di te. Questa è la vera alternativa che noi dobbiamo pretendere, perché diversamente ragionando diamo ragione a chi dice quando il paziente ha ormai 75-80 anni, tanto quanto ha ancora da vivere 2-3 anni, allora cosa stiamo lì a spendere soldi e tanto vale che stacchiamo tutto e buonanotte, no? Non può essere questo il ragionamento. Quindi invito tutti a ragionare sul fatto che la vera alternativa non è tra le sofferenze o l'eutanasia, ma è tra le sofferenze e una cura adeguata che tutti noi abbiamo il diritto di avere.
Ecco, sì, infatti, bisognerebbe appunto incrementare anche tutte queste cure, diciamo così, di accompagnamento, no? Anche di calmare il dolore, insomma, ecco. E la terapia del dolore dovrebbe essere più, come dire, incrementata. Oggi in Italia siamo al 35%, insomma, della spesa su questo argomento qui. Ma volevo chiederti, Simone, secondo te nella decisione dei giudici britannici ha giocato anche, che ruolo ha avuto la possibilità di esporsi a livello internazionale, visto che il caso comunque è diventato internazionale, ad una figuraccia, appunto, qualora un altro ospedale come quello del Bambino Gesù di Roma avesse ottenuto dei risultati positivi su Indy.
Ma in realtà la figuraccia l'hanno già fatta e l'hanno fatta bella grossa, perché ricordo a tutti che nel 2019 un'altra bambina che si chiama, perché è ancora viva, Tafida Rakib, si trovava in una situazione molto simile, e cioè aveva avuto, non per un problema congenito, ma per un aneurisma all'aorta, aveva avuto un arresto cardiorespiratorio che l'aveva portata vicino alla morte, era stata salvata e però poi i medici dell'ospedale dove era ricoverata avevano deciso di staccare tutto e buonanotte, esattamente come per Indy. Fortunatamente in quel caso, non so per quali ragioni, forse lo so e poi ve lo dico, ma non è detto che siano quelle, il processo cambiò verso, l'autorità decidente autorizzò il trasferimento in Italia al Gaslini di Genova e a distanza di 4 anni, siamo nel 2023, Tafida è ancora viva, la sua mamma e il suo papà se ne possono prendere cura ogni giorno, certo non tornerà a correre, a saltare, però intanto c'è, è ancora viva e è lì e riconosce la mamma e eccetera eccetera. Quindi la figuraccia l'avevano già fatta e se continuano su questa linea continueranno a farla, anche perché non sta facendo una buona pubblicità il sistema sanitario inglese in giro per il mondo vedere due mamme, cioè una mamma e un papà che chiedono semplicemente di poter avere un'ulteriore speranza per la loro bambina e non solo non gli vengono date le cure che hanno richiesto, ma gli viene anche vietato di andarle a fare dove gli sarebbero date le stesse cure. Quindi io credo che ci sia stata certamente una componente di campanilismo alquanto fastidiosa, una componente di orgoglio britannico, per cui chi sono questi italiani che vogliono qua impicciarsi di queste cose, come si permettono, questi è la nostra sanità, è la migliore del mondo, eccetera. Questo sicuramente c'è stato. Ma oltre a questo, c'è stato, come ripeto, una forte componente valoriale ormai perduta. Noi ancora ce l'abbiamo, teniamocela stretta, perché nel momento in cui si perde la componente valoriale, poi non si recupera più, non c'è più verso di tornare indietro. Quindi facciamo ben attenzione a chi sosteniamo e alle persone con le quali alle quali diamo fiducia anche sul piano politico, perché la differenza viene fatta sostanzialmente lì.
Ecco, poi un'altra cosa che mi sembra anche abbastanza interessante sottolineare è che mentre parliamo di uno Stato aperto, libero, democratico come quello britannico, poi alla fine insomma l'autoritarismo statalista predomina e non riconosce il primato della potestà genitoriale.
Su quello poi addirittura loro sono purtroppo molto più indietro di noi, perché hanno una situazione in cui nel momento stesso in cui si creano situazioni come questa, automaticamente scatta la nomina del curatore speciale del minore, perché si sostiene che i genitori, in quanto coinvolti emotivamente per forza della loro bambina, non sono in grado di prendere la decisione con la freddezza necessaria. Ma qui non si tratta di prendere la decisione con freddezza, qui si tratta di decidere tra due piani terapeutici offerti da due ospedali titolati, due ospedali con professionisti seri e preparati, e quindi è assurdo che non si lasci la libertà di scelta alla famiglia, perché se mamma e papà di Indy si fossero presentati in tribunale dicendo: noi abbiamo chiesto alla maga e la maga ci ha detto che se le dà un decotto di asino la bambina guarisce. Vabbè, allora uno dice è ovvio che questi stanno... no, ma si sono presentati, non è che ci avevano il parere dello sciamano, no? Avevano il parere di un ospedale titolatissimo. Quello che vi stavo per dire prima, ve lo dico adesso, è che nel caso di Tafida Rakib, che come ripeto si trova in Italia, contò non so quanto anche una produzione documentale che gli avvocati di Tafida fecero in tribunale, nella quale era stata scritta una fatwa, cioè una maledizione fatta da un imam, perché la bambina era di religione islamica, e questo imam metteva nero su bianco che Allah avrebbe maledetto chiunque avesse attentato alla vita della bambina. Non lo so se i giudici hanno deciso sulla base di quello, non ci è dato di sapere, però viene il dubbio, perché Alfie Evans, Charlie Gard, adesso Indy Gregory, Archie Battersby, tutti ragazzi cristiani o di famiglie cristiane, e non c'è stato niente da fare. L'unico caso in cui si è riusciti a portarla in Italia, la bambina era musulmana, e a sto punto il dubbio viene: dobbiamo mettere una fatwa, una maledizione di Allah in ogni fascicolo? Non credo che sia questa la strada, però certo il dubbio viene.
Sì, Simone, tu parlavi appunto di un'evidente cultura eutanasica che non è presente soltanto appunto nel Regno Unito, ma anche qui in Italia ci sono delle spinte, sebbene per fortuna adesso contenute, ma sicuramente non è una questione che riguarda soltanto questi due stati e questa cultura è un po' generalizzata e si diffonde, possiamo dire, in tutto il mondo, no? Ma secondo te si può parlare di una regia unica oppure è così
Ma l'eutanasia è la figlia legittima del pensiero unico. Colgo l'occasione per fare un minimo di pubblicità al mio libro, che tra l'altro non mi porta nessun provento, visto che tutto viene lasciato alle associazioni pro-life e pro-family, quindi si tratta sostanzialmente di finanziare le associazioni pro-life. E il mio libro si intitola Manuale di sopravvivenza al pensiero unico, dal gender al transumanesimo. Ecco, in quel libro ripercorro un po' le tappe, no? E il punto d'arrivo dell'eutanasia è figlio legittimo di questo pensiero unico. Perché? Perché intanto la persona non deve essere più persona, ma individuo. Le relazioni devono cadere, quindi non devono sussistere relazioni. Papà e mamma non devono esistere più, come non devono esistere più marito e moglie. Le persone devono essere sole, devono essere individui isolati. Si vuole trasformare la società in un insieme di individui isolati che non abbiano più corpi intermedi che li uniscono, la famiglia, la parrocchia, l'associazione, la realtà locale, no, tutto cancellato. Si vogliono togliere le identità, quindi la prima delle identità che vuole essere tolta è l'identità maschile, l'identità femminile, no? Il gender vuole cancellare l'identità, ma poi si vuole togliere l'identità territoriale. Per cui non ci sono più differenze tra le tradizioni, le culture locali, che per esempio nella nostra meravigliosa Italia affollano le differenze tra regioni, tra comuni, tra territori, no? E sono una ricchezza inesauribile. Ecco, anche questo vuole essere tutto cancellato. Si vuole cancellare la religione, ogni forma di religione, ogni forma di trascendenza deve essere cancellata o quantomeno cacciata nel privato, per cui nessuno più deve, come dire, professare pubblicamente la propria fede, perché questo è offensivo, perché potrebbe urtare l'altrui sensibilità, eccetera, eccetera. E quindi alla fine noi abbiamo l'individuo che non sa più se è maschio o se è femmina, non sa di chi è figlio, non sa chi è suo padre, non sa chi è sua madre, non sa quali sono le sue tradizioni, non sa qual è la sua appartenenza, non sa da dove viene, non sa dove va, non ha più nessun tipo di corpo sociale che lo regge perché non ha più famiglia, non ha più la comunità, non ha più la parrocchia, non ha più niente, non ha più la fede perché guai a parlare di Dio, guai a evangelizzare, guai a raccontare di Dio. E mi dovete spiegare, quest'uomo, questa donna, questa persona, appena gli arriva una malattia un po' seria e magari un po' avanti negli anni, che speranza ha? A chi si appoggia? Che possibilità ha? Allora, cosa accadrà? Molto banalmente, che le ASL dovranno fare quadrare i conti, e quindi, considerando che una delle conseguenze di questa ideologia è la totale denatalità, quindi non ci saranno più figli, non ci sono già più figli. Oggi già il sistema pensionistico non è in grado di funzionare con questo tasso di natalità, perché se nascono ogni anno 400.000 bambini, anzi meno, e muoiono ogni anno 800.000 e passa anziani, noi abbiamo un totale sbilancio tra nati e morti, per cui noi ci troveremo che nessuno potrà più pagare le pensioni, nessuno potrà più pagare la sanità, e quindi l'unica risposta che sarà data dalla collettività sarà o c'hai i soldi per curarti o altrimenti noi ti paghiamo l'eutanasia. Quindi è una questione che sembra brutale, sembra economica, ma è soprattutto ideologica. La vita umana non ha più valore, in particolare se tu non hai nessuno che si prende cura di te, perché dovresti continuare a vivere? Questo è. E dice: ah, ma però l'eutanasia ti lasciano libero di decidere se la vuoi o no. Certo, ti lasciano libero. ti piantano da solo in un letto d'ospedale, dietro una tendina, magari con l'infermiera che ti dice tutti i giorni quanto sei antipatico, quanto mi disturbi, quanto mi dai noia, nessuno che ti viene a trovare, non hai più parenti, non hai più figli, nipoti, eccetera, eccetera, con i medici che sbuffano tutte le volte che ti vedono e dopodiché ti propongono l'eutanasia e tu che cosa fai? E dici, vabbè, fatemi andare. Se poi ti dicono, guarda che se non fai l'eutanasia soffrirai terribilmente, figurati se non firmi. Quindi capite che il problema è molto complesso. Noi abbiamo una cultura di morte che sta avanzando e sta avanzando in modo inesorabile. E non crediate che sia possibile salvaguardare i valori cristiani in una società che ormai cristiana non è più. Nel momento in cui noi cancelliamo il cristianesimo, con esso, con la cancellazione del cristianesimo, cadono anche tutti. Non solo i valori cristiani, ma anche tutti i risultati sociali che ha dato il cristianesimo. Sto parlando degli ospedali, sto parlando delle università, sto parlando della solidarietà sociale, sto parlando della previdenza sociale per chi non può lavorare, per chi si è fatto male, per le persone con disabilità. Sto parlando. Questi sono tutti i risultati del cristianesimo che ci ha sempre insegnato a prenderci cura del più debole, del più fragile. Non dimentichiamoci che nella società romana dell'antica Roma, che il cristianesimo si è trovato ad affrontare, la soluzione sociale era molto semplice, cioè l'abbandono di chi non ce la faceva, punto. Non c'era nessuna forma di solidarietà sociale, tolta la famiglia, che è una società naturale, ma lo Stato non è che provvedeva alla pensione una volta che non potevi più lavorare o ci avevi da parte i soldi, se no arrivederci. Non è che lo Stato provvedeva agli ospedali. O tu ti potevi pagare il chirurgo, e stiamo parlando di chirurghi di allora, o se no, arrivederci. E non ce lo dimentichiamo che ospedali, università, scuole e tutto questo sono cose, sono realtà che il cristianesimo ha introdotto. Persino le banche, che poi sono state usate per altri scopi, ma lasciamo perdere. Quindi grande, grande attenzione perché le ideologie che stiamo fronteggiando sono ideologie mortifere e l'eutanasia è la logica conseguenza di queste ideologie.
Ecco, lo scenario che descrivevi e che un po' corrispondeva alla vita pre-cristiana nel mondo romano anche, è proprio la tipica conseguenza di un mondo che non fonda più la sua ragion d'essere sulla legge di Dio e sul riconoscimento di Dio come creatore dell'uomo e dell'universo. Ma mi chiedevo se tutte queste perdite, perdita della relazione, perdita dell'identità, perdita delle religioni, delle proprie radici, insomma, in generale, non abbiano poi lo scopo ultimo di un controllo sull'uomo, perché in questo modo l'uomo è così più debole, più solo, più manipolabile, più, quindi praticamente più gestibile, più conducibile verso, quell'idea di uomo che il pensiero unico si è costruito.
Ma certo che è questo l'obiettivo, ma l'abbiamo visto benissimo nelle prove generali di questa attuazione dell'esperimento sociale globale che è stato il Covid. Il Covid è stata la scusa per sperimentare modalità di controllo sociale stringente. I cinesi l'avevano già sperimentata in precedenza, tant'è che loro hanno già un sistema di crediti sociali, per cui se non fai il bravo e non fai quel che ti dice il governo, non puoi più prendere l'autobus, i tuoi figli non possono andare all'università, non ti danno il passaporto, non puoi prendere l'aereo, eccetera, eccetera. E noi lo abbiamo pian pianino visto in pratica anche durante la crisi Covid, dove se non avevi il vaccino non potevi neanche andare, entrare in un bar a prendere un caffè, ma non potevi neanche fartelo servire fuori il caffè, cioè eravamo arrivati all'ossessione. Questo non vuole essere un ragionamento sul pro e contro i vaccini, non è questo il tema e non è
Certo,
questo il punto, quindi massimo rispetto per chi ha deciso nella sua
certo.
libertà di coscienza di vaccinarsi, massimo rispetto per chi ha deciso nella sua libertà di coscienza di non vaccinarsi. Quindi io
Colpisce però,
sono
scusami
laico
se
da
ti
questo
interrompo,
punto di
Simone,
vista.
colpisce però una cosa significativa, no? Questa negazione di cure alternative anche durante il Covid, no?
Esatto, è
Tu non
questo.
potevi appunto fare questo.
Perché è una grande forma di totalitarismo che impone il punto di vista e che lo impone anche in una tematica che è storicamente stata sottratta al potere dello Stato, che è quella della salute personale, no? Cioè tutti noi abbiamo una, come dire, pretendiamo che nessuno ci imponga trattamenti sanitari. Io non voglio che il medico mi insegua con la siringa. Se io non voglio fare quella puntura, non la faccio. Ok? Bene, invece no, siamo andati oltre. Siamo andati non verso la persuasione sociale, perché la persuasione ancora è accettabile. Siamo andati verso l'imposizione sociale e questo è sempre un grosso limite. La buona notizia in tutto questo scenario così fosco è che laddove sovrabbondano le tenebre, sovrabbonda la luce. E
Ecco.
la cosa più bella che mi sono visto nascere tra le mani come una perla preziosa in questa terribile vicenda di Indi Gregori è stata la conversione di Papa Dean, il papà di Indi, il quale mi ha testimoniato che nella storia di sua figlia ha incontrato l'inferno. E questo è molto vero, perché quando le ideologie del mondo arrivano al compimento, le persone sperimentano l'inferno. Ricordo la profezia del cardinale Ratzinger, che allora era un semplice monsignore nel 1969, quando diceva che il cristianesimo sarebbe stato ridotto al silenzio, avrebbe perso tutta la propria autorevolezza, avrebbe perso anche i luoghi di culto, avrebbe perso tutto, e però le persone a quel punto, private del senso della vita, avrebbero conosciuto l'orrore della propria solitudine e avrebbero cercato nella comunità cristiana le risposte alla loro sofferenza. E è quello che è successo a Dean Gregory, il papà di Indi, il quale ha detto: io ho trovato l'inferno, ho trovato il nonsenso nella storia di mia figlia e poi mi sono detto: se c'è l'inferno, beh, allora ci deve essere anche il paradiso. E ho chiamato un prete e ho fatto confessare e battezzare mia figlia. E adesso ha chiesto per Indi funerali cattolici che saranno celebrati il 1° di dicembre alla Cattedrale Cattolica di Nottingham, dal Vescovo di Nottingham, 1° dicembre alle ore 10:15, anzi se qualcuno che ascolta la radio volesse essere presente, il papà di Indi e la mamma di Indi sono contentissimi di avere una folta delegazione dall'Italia e hanno chiesto che il feretro della bambina sia avvolto nel tricolore italiano e credo che questo per noi italiani sia motivo di grande orgoglio, perché siamo sempre molto bravi a farci passare per gli ultimi del mondo, invece non è vero, abbiamo delle risorse di umanità che ci vengono dalle nostre radici cristiane che sono ancora capaci di commuovere il mondo e io credo che questa sia la forza del nostro paese, una forza che merita di essere celebrata. Quindi vi dicevo, il papà di Indi vuole anche il battesimo per sé. Questo è il miracolo della fede, questo è il miracolo della fede che sorge, che sembra germogliare laddove sembra che sia tutto perduto e invece guarda un po' che il buon Dio è sempre più forte, che la speranza è sempre più forte, che la speranza cristiana è capace di germogliare anche nel deserto.
Ecco, non potevamo concludere la trasmissione in un modo migliore con una notizia più bella di questa, quindi grazie anche per questo. Bene, allora, cari amici, io saluto tutti voi che ci avete seguito. Facciamo tesoro, facciamo riflessione su questo, su quanto è accaduto ad Indi e soprattutto, ecco, io non, ovviamente non voglio fare. Non voglio dare una direzione politica alla trasmissione che ovviamente è finalizzata soprattutto alla salvezza dell'anima, però è ovvio che poi è il caso che quando faremo delle scelte concrete, come giustamente diceva Simone, di stare bene attenti a non dare voti a quella parte politica che predilige la cultura della morte e che fa avanzare appunto questa società in uno stato di decadenza sempre più grande. Quindi saluto tutti voi, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio le suore della radio e l'avvocato Pillon per la sua bella testimonianza. Ave Maria.
Grazie.